La storia di questo cieco nato e guarito miracolosamente da Gesù costituisce la falsa riga, a me sembra molto pertinente, anche per leggere e interpretare nella fede ciò che stiamo vivendo, la professione perpetua di Suor Raffaella. Dunque, che cosa succede che portano un cieco a Gesù, cieco fin dalla nascita, egli lo guarisce, attorno a questo avvenimento sorgono interrogativi, maturano delle reazioni conflittuali, chi pensa che questo Gesù viene da Dio, chi invece pensa che non può essere amico di Dio, visto che non rispetta il sabato, chiamano i genitori e via via tutta questa vicenda, finché si chiede al cieco: ma tu che cosa dici di quest'uomo? Beh, io dico che è un profeta e dico che certamente viene da Dio, perché se uno non è amato da Dio non può compiere i segni che compie lui. Irritati i farisei lo scomunicano fuori. Ed egli, il cieco, incontra Gesù. Tu credi nel figlio dell'uomo? Chi è, Signore? Sono io. E da qui la sua risposta netta di fede. Io credo, Signore. Allora, a che cosa assistiamo? Assistiamo ad un cieco che recupera la vista. Prima non ci vedeva e adesso ci vede. Ma assistiamo anche ad un cieco che, guarito, acquista la capacità di vedere oltre quello che vede con gli occhi. Vede in questo Gesù che l'ha guarito, dapprima un profeta, poi certamente un amico di Dio e poi uno che è il Messia, che è il Salvatore e lo riconosce come tale. Credo, Signore. Ecco, tutto questo per dirci che la fede è un vedere oltre, un non fermarsi a quello che appare immediatamente al nostro sguardo, vedere oltre. I farisei vedono i fatti, i genitori di questo ragazzo, questo uomo, vedono i fatti che si sono compiuti, ma non sanno andare oltre. Ed è proprio per questo che Gesù dice: voi credete di vedere, ma in realtà siete ciechi. Perché? Perché vi limitate a vedere quello che compare agli occhi della vista naturale, ma quello che va oltre, quel di più, questo non lo vedete. Che cos'è questo di più, questo oltre? Beh, noi potremmo dire: è la fede. Ma letta dal punto di vista del credente, letta dal punto di vista del cieco, a me pare che questo vedere oltre è ciò che ti fa percepire nella tua storia, nel tuo cammino, negli avvenimenti che segnano il tuo percorso umano, ti fa vedere la presenza e l'azione di Dio. Ed è per questo che tu la tua storia la leggi in chiave vocazionale. Vocazione non vuol dire altro che aprire gli occhi per scoprire dentro un tessuto che sembra comune, quotidiano, condiviso da tutti, quello che Dio ti fa conoscere, quello che Dio ti domanda, quello che Dio ti propone. Ebbene, la vocazione è questo vedere oltre. Ce ne dà un esempio molto bello anche la prima lettura, quando Samuele vede sfilare davanti a sé uno dopo l'altro i figli di Jesse e subito, fin dal primo, bello, robusto, forte, il maggiore, ma certamente è questo qui l'eletto del Signore. No, non è lui, non è lui. Perché voi uomini guardate alle apparenze, ma io guardo al cuore. E nella misura in cui ciascuno di noi sa guardare nel proprio cuore, sa guardare dentro, scopre quello che va oltre la semplice cronaca delle nostre giornate, la semplice cronaca della nostra vita. Ecco perché la vocazione è strettamente connessa alla fede. O se volete, è strettamente connessa al riconoscere che un Dio è presente nella nostra storia e agisce nella nostra storia, nella nostra vita personale. Io credo che una delle più grosse povertà del nostro tempo, anche del mondo cristiano, è non saper più leggere la nostra vita come vocazione. La leggiamo come scelta, come decisione nostra, maturata secondo quello che ci sembra più utile, più redditizio, più confacente agli usi e ai costumi, ma non come appello di Dio. Questa è la grande povertà di oggi. Limitarsi a guardare anche la nostra vita come una cronaca semplice di fatti che si succedono, senza accogliere colui che guida la nostra storia come la storia di tutta l'umanità. E forse è proprio per questo che non abbiamo più il coraggio di dire per sempre, per sempre. Ma questo è vero per chi si sposa, come è vero per chi è incamminato in una strada di consacrazione. Quando parlo con dei giovani, dei fidanzati, ma perché non ti sposi? Perché non hai mai pensato a consacrare la tua vita nel ministero sacerdotale, nella vita religiosa? Per adesso preferisco fare un'esperienza che, se poi non va bene, ma giocarmi per sempre, giocarmi nel definitivo, questo no. Chi mi garantisce che ci riuscirò? Chi mi garantisce che tra 6 mesi o tra 6 anni avrò ancora la stessa convinzione di oggi? Certo, se tu escludi Dio dal tuo orizzonte, se tu escludi che Dio entri nella tua vita, Lui, l'Eterno, che si incarna nel tempo, nel tuo tempo, ti riuscirà ben difficile dire per sempre, dire un sì definitivo. Sarà ben difficile. E questo io credo che sia la radice più vera della diminuzione delle vocazioni al matrimonio, così come delle vocazioni alla vita consacrata. Allora è bello che noi siamo qui quest'oggi per raccogliere una testimonianza che dice una parola nuova dentro questo contesto, dentro questa nostra cultura. Vuole dire un per sempre e vuole dire una totalità di donazione. Eh sì, perché nel momento stesso in cui noi diciamo per sempre, diciamo anche tutto, non solo qualcosa di me, non solo una parte di me stesso, tutto. Don Raffaella ha riportato nel suo biglietto una espressione del Beato Spinelli che dice così: sei sposa di Cristo. A Cristo dunque mente, cuore, corpo, vita, tutto. Ed è quel tutto che nella consacrazione religiosa si esprime con i voti di povertà, di ubbidienza, di castità virginale. Eccolo qui il tutto. Eccolo qui il per sempre. Eccolo qui il tuo modo di esprimere che, pur vivendo nel tempo e nella precarietà del tempo, tu miri all'Eterno. Tu hai davanti agli occhi il definitivo. Tu cerchi la totalità del dono di te stessa. Allora è molto vero ed è direi anche molto stimolante quello che il Concilio nel documento, nella Costituzione sulla Chiesa, dice a proposito della vita consacrata con i voti evangelici. Dice che coloro che emettono questi voti sono un segno per tutti i cristiani, perché tutti i credenti sono chiamati al definitivo, all'eterno. Chi fa una professione religiosa è un segno perché tutti i cristiani vivano con pienezza, con slancio, con entusiasmo la propria chiamata, che li mette direttamente a confronto con l'Eterno, con l'amore eterno del Dio che si è fatto uomo e con l'amore eterno. Perché è questo che esprime la nostra totalità di donazione del povero uomo, della povera donna che si offre al Signore. Ma permettetemi un altro piccolo particolare che raccogliamo con simpatia dalla testimonianza, dalla esperienza di questo cieco guarito. Quand'è che lui è arrivato a riconoscere Gesù, il Signore, a dire io credo? Dopo che è stato scomunicato, cacciato fuori. Com'è vero che scegliere è anche sempre un lasciare. Ma è evidente che quello che attrae il nostro cuore non è tanto il pensiero di quello che lasciamo, ma di quello a cui andiamo incontro, di quello che ci viene donato. Vi ricordate quando Pietro, dopo che Gesù ha visto quel ricco che gli aveva chiesto di entrare nella vita eterna e che cosa doveva fare? Vai, vendi quello che hai, poi vieni e seguimi. Non se la sentì. E Pietro subito dice, ma noi abbiamo lasciato tutto, padre, madre, campi, il nostro lavoro, quindi a noi riceverete il centro di questa vita e in più la vita eterna. Certo, scegliere è anche sempre un lasciare. Ma ricordiamoci che è un lasciare qualcosa che è limitato nel tempo, perché scegliamo qualcosa che non ha il limite, perché è segnato dall'eternità dell'amore di Dio che da sempre ci ha conosciuti, che da sempre ci ha eletti in Cristo, che da sempre ci ha chiamati. Ed è la risposta che nella nostra piccolezza osiamo presentare al Signore con la totalità e la definitività del per sempre. Auguriamo a suora Raffaella che questa sua giornata sia l'espressione del cammino che la condurrà fino all'ultimo giorno, quando davvero potrà dire con tutto lo spessore della sua vita: sono tua per sempre, sono tua tutta, completamente, che il Signore la accoglierà come accoglie ciascun discepolo nella sua gloria per la felicità eterna.